mille voci.
Il 22 novembre del 1963 a Dallas veniva assassinato Kennedy. Da quel giorno il mondo e l'America hanno fatto i conti con la sua eredità. A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Anche la redazione di Mille Voci, e non poteva fare altro, si sofferma oggi su questo fatto, su questo evento che colpì anche la popolazione della Svizzera italiana, e allora daremo un taglio anche locale noi oggi per raccontare quanto capitò 50 anni fa da noi in Ticino. L'assassinio di Kennedy, dunque, 50 anni dopo, quei minuti che fermarono la storia. Cercheremo di rievocare, di ricordare quell'evento con alcuni ospiti, ma anche con suoni e voci che abbiamo trovato nel nostro archivio. E allora cominciamo subito con un suono e con una voce, anzi con delle voci, che appunto abbiamo ritrovato nelle nostre teche.
Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Da ieri sera il servizio ascolto di Radio Monteceneri ha seguito passo passo le trasmissioni che da Washington e da New York venivano irradiate per tutto il mondo per informarlo dell'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy e sulle drammatiche ore che l'hanno seguito. Sulle onde sono giunte le dichiarazioni dell'uomo della strada, dell'umile cittadino, accorato, smarrito, ferito in un affetto che lo sosteneva nella sua vita di lavoratore e di cittadino. E sono giunte le voci altrettanto accorate e sincere, perfino degli avversari politici o di concorrenti alle elezioni presidenziali. Ecco Nelson Rockefeller, che da mesi già prepara la sua personale campagna, che parla ora nella sua veste di governatore dello Stato di New York e semplicemente come uomo. E dice la sua stima per l'avversario e la sua indignazione per la proditoria uccisione.
State Governor Nelson Rockefeller.
This is a shocking and terrible tragedy for the nation and the world. And extending heartfelt sympathy to Mrs. Kennedy and the President's family.
Tra le notizie che si sono succedute e che, salvo qualche aggiunta per diverse ore, non hanno apportato che pochi particolari, è emerso il resoconto del collaboratore di Newsweek, Roberts, ammesso a bordo dell'ormai storico aviogetto dell'aviazione statunitense, l'aereo presidenziale di Kennedy, Air Force One, dove ha potuto assistere al giuramento del 36esimo presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson.
Questo primo contributo sonoro è stato preparato dal collega Nicola Colotti, che oggi ci aiuta a rievocare, a ricordare JFK 50 anni dopo. Nicola, buongiorno.
Buongiorno. Voci che ci hanno riportato indietro a quell'epoca, tra l'altro ricordiamolo, oggi è venerdì, come era venerdì quel 22 novembre a Dallas, quindi potremmo rivivere in questo weekend i 50 anni esatti, ma credo che ci aiutino molto di più le voci che abbiamo sentito. La prima, quella di Walter Cronkite, grande anchorman della CBS, che annunciò in diretta praticamente le notizie che arrivavano minuto per minuto da Dallas. La seconda voce, quella di Ernesto Rumpel, che è stato uno dei capi servizio dell'informazione della radio di quegli anni, e si può capire quanta difficoltà anche ci fu in quell'occasione per seguire quanto stava succedendo minuto per minuto, ma c'è chi potrà raccontarci molto meglio di me come venne vissuta dai giornalisti all'epoca quel frangente così pieno di pathos. Vorrei far notare Walter Cronkite, che è stato veramente il simbolo del giornalismo più misurato, che forse oggi è difficile da ritrovare, ma persino Cronkite ebbe un'incrinatura nella voce. Non so se si è potuto sentire chiaramente quando, dopo aver annunciato la morte di Kennedy, dice Vice President Lyndon Johnson is leaving the hospital. Gli si incrina la voce perché probabilmente ha provato un'emozione, perché aveva intervistato John Kennedy pochi mesi prima e probabilmente era anche, diciamo, amico della famiglia Kennedy, e quindi ha provato questa emozione, ma lui, che non perdeva mai il controllo di sé, in quell'occasione lo perse.
Né Nicola Colotti, né il sottoscritto, né io né te Nicola eravamo ancora nati nel 1963, invece era già nato ed era già attivo professionalmente come giornalista, un giornalista che era già emergente e soprattutto era tra i primi grandi, diciamo così, cronisti della nostra radio-televisione, dicevo, un giornalista già affermato, anche se giovane, Marco Blaser. Buongiorno Marco Blaser.
Buongiorno.
Allora, quel giorno che cosa successe alla nostra televisione di Paradiso?
Beh, innanzitutto era una giornata come tutte le altre, un venerdì qualsiasi, sedute di redazione al mattino, scelte dei soggetti per il regionale, perché si trattava di mandare in onda, come ormai da 2 anni si faceva, il regionale con dei servizi sulle avvenimenti, cronache, fatti di casa nostra. E quindi si decise al mattino di fare un servizio sul Circo Cni, che aveva lasciato il Ticino, di solito succede in novembre, e poi un servizio su un avvenimento che stavamo per vivere, il 10° anniversario della nascita della televisione svizzera, che risaliva veramente a 10 anni prima, quando una prima trasmissione televisiva venne diffusa dall'antenna del Lütliberg di sopra Zurigo, e quindi si voleva sottolineare la presenza della Svizzera nell'ambito televisivo internazionale, ma soprattutto nazionale. Ebbene, il pomeriggio incontro nello studio filotranviario di Paradiso, dove eravamo accampati da ormai 2 anni, e preparazione del regionale con tutti i collaudi che andavano fatti. Poi alle 19:58 il mondo ci fa cambiare tutto, ci impone una modificazione totale della serata e ci angoscia, ci trasmette una notizia che ormai stava facendo il giro del mondo: attentato a John Fitzgerald Kennedy.
Non arrivò subito la notizia della morte, vero?
No, lui si è parlato di attentato, tant'è vero che lui è stato trasportato all'ospedale, era ancora in vita. E niente, data questa notizia dell'attentato, il telegiornale non riuscì, per questioni tecniche di allora, a prendere in mano la situazione e commentare l'avvenimento, perché si trattava di mandare in onda la previsione del tempo e poi i servizi quotidiani, perché il telegiornale veniva preprodotto e commentato simultaneamente nelle 3 lingue nazionali. Questo portò il telegiornale a chiudere la sua edizione senza riprendere la notizia che era arrivata da Dallas e passarla alla regione e quindi al regionale. Aprì quindi il regionale con un riferimento chiaro e inequivocabile su quanto ci era stato comunicato dalla serie di messaggi che la telescrivente aveva portato in casa, cioè in redazione. Iniziai dicendo: signore e signori, anche la Svizzera italiana ha preso atto di un tremendo avvenimento, cioè l'attentato al presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. Da lì via, fino a lunedì notte, ho continuato a narrare ciò che potevo dire in base ai telex che arrivavano, in base ai collegamenti radiofonici che nel frattempo eravamo riusciti a stabilire, in base ai servizi televisivi trasmessi via cavo sottomarino e poi rimbalzati fra i vari stati europei grazie ai ponti radio televisivi, le onde erziane, come si diceva allora, a cavallo delle onde erziane ci giungono le immagini, eccetera, che evidentemente davano le ultime notizie su quanto stava accadendo a Dallas, con notizie sempre più, direi, tremende, direi angoscianti, perché la vita di Kennedy, si disse in uno dei dispacci, è appesa a un filo, e poche ore dopo si ebbe dalla voce di Walter Cronkite proprio l'annuncio della morte di John Fitzgerald Kennedy, con uno spazio di circa mezz'ora dall'avvenimento, cioè dalla morte all'annuncio, quindi c'è stato un momento di verifica istituzionale, perché ha potuto Cronkite dare la notizia non con una tempestività giornalistica come si farebbe oggi, perché oggi questi vincoli non ci sono più, e devo dire che quella mezz'ora ha posto anche dei problemi umani a Cronkite, perché come ha detto Colotti prima, Cronkite era stato uno dei commentatori, uno dei telecronisti più importanti anche nella campagna elettorale, soprattutto analizzando il famoso dibattito Nixon-Fitzgerald Kennedy per la vittoria, poi per pochi voti tutto sommato, per l'ascesa alla presidenza degli Stati Uniti d'America.
Se la RTSI riuscì a dare la notizia, non così invece fu in Italia.
No, perché in quel momento in lingua italiana, poi probabilmente anche a livello quasi europeo, è difficile andare a vedere i dettagli, però l'Italia non diede la notizia, perché dal Quirinale arrivò blackout, l'ordine di un blackout alla redazione delle informazioni. Luca Di Schiena, che era allora caporedattore, dovette rinunciare a dare l'informazione e chiuse il telegiornale praticamente dopo una prima notizia che riguardava un fatto interno italiano. Apparve la famosa scritta: le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Passarono 40 minuti circa, 45 minuti, quindi alle 9:15 la RAI riprese finalmente la trasmissione annunciando l'attentato a Kennedy.
Con l'accordo del Quirinale.
Con l'accordo della Farnesina. In quel momento si disse: ah, bisogna aspettare la Farnesina che deve dare l'ok, che era stato poi anche confermato dall'ambasciatore degli Stati Uniti d'America a Roma. E noi nel frattempo avevamo evidentemente dato una serie di informazioni, e devo dire che la popolazione della Svizzera italiana tutta ebbe queste informazioni via radio, anche con Ernesto Rumpel e i suoi collaboratori, i suoi colleghi, e grazie alla TSI, che venne evidentemente in quel momento vista anche da alcuni milioni di italiani che si erano sintonizzati sulla giovane TSI.
Che a quel momento riunì tutti i suoi collaboratori, tutti i suoi giornalisti per dare la notizia e per cercare di far sì che la notizia fosse la più completa possibile.
Ma hai ragione, nel senso che uno dei ricordi più straordinari, uno dei momenti di maggior impatto su di me fu il giorno dopo, ma già al momento stesso, e vedere questo abbraccio collettivo dei collaboratori della TSI. Arrivarono a Paradiso le segretarie di produzione, i redattori di altre rubriche, del culturale, dello sport, tant'è vero che poi arrivò anche Giampaolo Ormezzano, che diede anche un contributo, perché era stato invitato dalla TSI per parlare degli avvenimenti sportivi del 1964, cioè cosa succederà l'anno prossimo. Invece si è trovato a parlare di Kennedy, perché lui aveva studiato nei dettagli la personalità di Kennedy come possibile grande sportivo. Poi una carriera che non fece, diventò un uomo politico molto importante, ma non uno sportivo, per un incidente che gli incrinò anche la spina dorsale.
Quindi ci fu grande fermento quella sera a Paradiso, negli studi della TV di Paradiso.
E devo dire che arrivarono praticamente tutti, erano 50 dipendenti, penso che tutti 50 arrivarono a Paradiso, e mi diedero un colpo di mano. Io potevo leggere dei comunicati già tradotti, altri li traducevo a braccio, e poi Grizzco Mascioni e Joyce Patacini rielaborarono nei giusti termini un documentario realizzato in occasione della nomina alla presidenza di Kennedy, quindi un 45 minuti molto significativi sulla personalità di Kennedy, sui suoi obiettivi per la presidenza che stava affrontando, e poi evidentemente anche le voci del cittadino che ci arrivavano via radio o anche con qualche spezzone televisivo per la circostanza. Ecco, grosso modo
fu
una
questo.
Serata molto, molto impegnativa e molto lunga.
Fu questo dunque il momento in cui anche a Lugano, anche nella Svizzera italiana, fu vissuto questo attentato, questo evento che ovviamente colpì tutto il mondo. 50 anni fa, 50 anni dopo invece, vediamo chi si ricorda di voi di quell'evento. Allora, intanto cominciate a chiamarci se lo volete allo 0848 030707. Magari qualcuno si ricorda anche di quella trasmissione con Marco Blaser, che appunto conduceva e presentava quel programma. E soprattutto sentiamo delle voci raccolte l'altro giorno, mercoledì scorso, dal collega Christian Bubula per le strade di Lugano, voci che appunto sono legate a quell'evento.
The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment, and here comes the president now. In fact, he's not in his limousine. He's departed the limousine, and he is walking. He is reaching across the fence, shaking hands, shaking hands.
Era mattina. Stavo andando a Padova in bicicletta e mi sono fermato a prendere il pane dalla Tita. Quando sono entrato, lei mi ha detto: è morto Kennedy.
The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment, and here comes the president now.
La morte di Kennedy, sì, a Dallas mi ricordo, lo sparo e...
Sì, le prime immagini mi ricordo della questa macchina decapotabile con lui e la moglie, e poi sono arrivati questi colpi di fucile.
Stava andando a fare un discorso, sì. Era in macchina, ho visto che cadeva e dopo hanno detto che era... molto grave, era morto.
Quella giornata ero andato a sciare ad Andermatt perché aprivano, era solo autunno tardi e avevano già aperto Andermatt, c'era la nazionale a fare allenamento di sci. Sono andato a sciare per vedere un po' la nazionale e ho visto alla televisione che avevano assassinato Kennedy.
A dire la verità ero a una conferenza, conoscente mi ha detto che c'è stato un attentato in America, a Dallas, è stato ucciso il presidente.
Beh, sono rimasta abbastanza scioccata perché è una persona che mi piaceva.
E poi era giovane, era amato. A me piaceva tantissimo, come presidente, poi ero giovane.
Mi ricordo ancora bene dei funerali, che c'era la signora Kennedy e c'era il bambino, la bambina piccola che vedeva i militari che facevano il saluto militare e lo faceva anche lei.
Complotto, presumo.
Poi hanno arrestato un certo Ruby che dicevano che era stato lui, poi l'hanno ucciso, è stato, mi ricordo un po' tutto dell'andirivieni.
The president's car is now turning onto Elm Street and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark.
I ricordi non sempre nitidi, non sempre trasparenti di coloro che, beh, dopo 50 anni ricordano ancora quel fatto, ma non perfettamente, però ovviamente le persone che l'hanno vissuto, quel momento, soprattutto a livello di notizie e di informazioni, beh, se lo ricordano ancora. Io vi ho invitato a chiamarci per farci sapere cosa voi ricordate, quindi diamo la parola a un ascoltatore. Giacomo, buongiorno.
Buona giornata, sì, grazie che mi ascoltate. Ero a militare quella sera lì, no? Eravamo l'ultimo giorno della corsa di ripetizione e c'era la mitica cena di compagnia, no? E a un certo momento, suppongo verso le 8:30, no? Questo piccolo televisorino che c'era là in fondo è uscita questa notizia e la cena di compagnia, che di solito è molto allegra, no? Ecco, lì si è smorzata di colpo e siamo rientrati in caserma così, tutti mogi mogi, e tra l'altro girava la voce che non ci avrebbero lasciato tornare a casa, perché mi pare che c'è un regolamento che prevede, in caso di grave necessità, naturalmente bellica, le compagnie al corso di ripetizione rimangono in servizio. Ecco, questo è il mio ricordo.
Grazie Giacomo per questo suo contributo. Noi
interessante, tra l'altro, quello che ha raccontato, certo, l'ascoltatore, perché ha ricordato un altro degli elementi che dovremmo recuperare della memoria di quei giorni, di quelle ore. La paura che si stesse verificando negli Stati Uniti un vero e proprio colpo di Stato. Ecco perché il tanto attendere, per esempio, della televisione italiana che aspettava notizie da Washington, o il pericolo addirittura che il nostro ascoltatore non potesse essere congedato, perché c'era magari il timore che stesse scoppiando una guerra mondiale. A quel momento probabilmente non era ben chiaro. Un'altra cosa che vorrei ricordare è che oggi noi, quando rievochiamo, ma sempre quando si rievoca l'omicidio di Kennedy, si disse tutti si ricordano dove erano e cosa stavano facendo il giorno in cui è arrivata la notizia della morte di Kennedy, che poi è stato invece recuperato con anche l'11 settembre, ovviamente. Ma per quanto riguarda Kennedy, è un fatto storico anche quello, perché ci fu un giornalista della NBC che si chiamava Frank McGee, che durante la lunga diretta da Dallas a un certo punto disse: questo pomeriggio, dovunque voi foste, qualunque cosa voi steste facendo, ricorderete sempre l'emozione che avete provato nell'apprendere la notizia della morte del presidente Kennedy. E da allora è rimasto come una sorta di riferimento nel corso degli anni.
Certo, è rimasto, ma quell'evento è ancora oggi avvolto nel mistero. Fu un trauma per gli Stati Uniti, e ancora oggi negli Stati Uniti c'è una divisione, se vogliamo, una spaccatura sulle teorie del complotto, le varie teorie che poi sono emerse, che poi sono state divulgate e pubblicate. Fu un complotto vero, fu un presunto complotto? Ci aiuta a rileggere quel fatto, quell'evento, quell'attentato, Massimo Polidoro. Buongiorno a Massimo Polidoro.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Massimo Polidoro, scrittore e giornalista, è considerato uno dei maggiori esperti internazionali nel campo del mistero e della psicologia dell'insolito. È cofondatore e segretario del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. 50 anni dopo, Massimo Polidoro, come rileggere quell'attentato?
Non è facile, nel senso che, guardando i sondaggi, ancora la stragrande maggioranza degli americani dà per scontato che sia stato un complotto, una cospirazione di cui, diciamo, i responsabili non sono mai usciti, mentre i dati ufficiali, cioè le risultanze delle indagini, delle inchieste poi ripetute anche nel corso degli anni e poi in qualche modo approfondite fino all'inverosimile, perché esistono migliaia di libri sull'argomento, danno come risposta ufficiale, diciamo così, che l'assassino fu Lee Harvey Oswald, cioè un singolo individuo, uno squilibrato in questo caso, che armato di un fucile sparò dal deposito dei libri, cioè l'edificio che si trovava proprio sulla strada dove passava il corteo presidenziale, 3 colpi di fucile, 2 dei quali colpirono e uccisero il presidente Kennedy. Quindi dicevamo che 50 anni dopo le voci dei complotti e delle cospirazioni sono ancora tante, e allora forse può essere interessante anche capire magari come mai, nonostante le prove portino in un'altra direzione, no?
Certo, come mai allora? Te lo chiedo.
Beh, da un lato c'è un aspetto sicuramente psicologico, nel senso che ci troviamo di fronte a un avvenimento così clamoroso. Noi oggi lo stiamo ricordando, lo ricorda in tutto il mondo, chiaramente dedicando pagine, sono settimane che se ne parla, che si dedica tantissimo spazio a questo avvenimento, perché cambiò in qualche modo un po' anche la percezione del mondo, no? E trasmise un po' l'idea del fatto che si poteva vedere quasi in diretta quello che avveniva, il primo forse grande evento mediatico. E siccome in qualche modo ci troviamo di fronte a un presidente che era così amato, come è stato, come è tuttora ricordato, e dall'altra parte della bilancia però abbiamo un individuo insignificante che non aveva nessun peso, ecco che l'equazione, diciamo così, tra la morte di un personaggio così importante e così grande e l'insignificanza del suo assassino sembra sproporzionata. No? Sembra sempre, soprattutto quando capita personaggi famosi, è successo a Elvis Presley, è successo a Marilyn Monroe, Jim Morrison e tanti altri che sono morti giovani in circostanze, tra virgolette, misteriose, pensare che siano morti per un incidente, per un'overdose, per per qualcosa di accidentale, quindi non per un grande complotto, una cospirazione, sembra impossibile. E Pasolini ricordava, tra l'altro pure lui poverino, morto in circostanze non chiarite, e quasi probabilmente nel suo caso ci fu veramente qualcosa di più di quello che venne fuori, ma lui stesso ricordava che il complotto ci fa delirare perché ci libera dal peso di confrontarci da soli con la verità. E forse in questo caso la verità era che nemmeno il presidente degli Stati Uniti era sicuro dalla mano di un pazzo, e quindi questo ci espone, espone tutti quanti a, a,
compreso
all'arbitrio.
Allora Kennedy, e quindi il complotto è un po' una via di fuga, ecco.
Per certi versi sì, anche però bisogna dire che per certi versi è giustificato, nel senso, è giustificato il pensiero che ci sia stato un complotto, perché le indagini condotte furono fatte con sicuramente con molta fretta, no? Come dicevate prima, c'era quest'ansia di rassicurare il mondo che temeva lo scoppio di una guerra mondiale, perché se c'era Cuba dietro, se c'erano i russi, ecco che veramente sarebbe scoppiata la guerra mondiale. Quindi chiarire immediatamente come erano andate le cose era fondamentale.
Era prioritario. Massimo Polidoro, sono state scritte e filmate davvero tantissime teorie più o meno tenebrose, più o meno chiare, più o meno trasparenti sulla responsabilità o sulle responsabilità della morte di Kennedy. Quanto ha cambiato un po' la lettura dei fatti il film di Oliver Stone nel 1991, JFK?
È stato fondamentale, nel senso che le teorie del complotto e della cospirazione c'erano anche prima, naturalmente, hanno cominciato a crescere, soprattutto dopo che il filmato della ripresa, no? Il filmato di Zapruder, quel filmino di pochi secondi che documenta la morte del presidente e che fu mostrato al pubblico americano solamente 10 anni dopo l'accaduto, prima era stato, come dire, visto solamente dagli inquirenti. Dopo la visione di quel filmato iniziarono a fiorire le teorie del complotto, soprattutto perché sembra di vedere che il presidente, si vede il presidente che si muove all'indietro come se un colpo fosse sparato dal davanti, mentre Oswald si trovava alle sue spalle al sesto piano di un edificio. E questo particolare un po' ha iniziato a dare abito a tutte le teorie. Il film di Oliver Stone amplifica e ingigantisce tutte queste teorie, naturalmente semplificando e in molti casi anche falsando quelli che sono i fatti, rendendoli più romanzeschi, rendendoli più avvincenti e cambiando radicalmente ciò che è avvenuto. Siccome nel suo racconto, nella sua versione della storia, non sarebbe stato possibile raccontare come era andata, altrimenti il complotto spariva, ecco che tante cose vengono ritoccate, vengono cambiate, e l'eroe di questo film diventa un procuratore che in realtà è stato un po' un personaggio che non ha condotto un'inchiesta utile alla scoperta delle indagini, ma che in realtà ha messo in galera persone tutte innocenti, poi scarcerate, ma riconosciute innocenti, ma intanto il danno era fatto, insomma, no? Quindi una visione assolutamente romanzesca, e ha contribuito molto, perché dopo quel film la percentuale delle persone convinte che c'era stato veramente un complotto è cresciuta tantissimo. In effetti il film è fatto molto bene, la ricostruzione sembra autentica, ma come ripeto, i fatti che racconta non sono quelli verificati.
Vorrei solo dare una precisazione, perché il film di Oliver Stone può essere anche discusso dal profilo cinematografico, perché è un film a montaggio, realizzato questo montaggio in modo magistrale da un giovane montatore allora, che è nato a Soletta, e Scalia, che è stato anche a Locarno, col quale ho avuto modo di parlare proprio della sua tecnica del montaggio, e che evidentemente non dà una prova vera e propria, ma dà una tendenza per il montaggio, per dare una tendenza al complotto. Ecco, quindi bisogna stare attenti, perché non è del materiale puro e semplice che è stato mostrato, ma sono state scelte delle immagini evidentemente spettacolari per dare una bella forza al film stesso. Quindi un orientamento un po' dentro nel film, non è un film equidistante.
Diciamo, Nicola, che ha dato carne e sangue al pubblico, che forse voleva quasi una materialità legata all'assassinio di Kennedy, che peraltro era già emersa in parte anche dai documenti fotografici, che però era difficile comunque vedere all'epoca, tanto più dopo, con l'arrivo di internet, si è potuto vedere di tutto di più. Io volevo chiedere a Massimo Polidoro invece se il film di JFK ha contribuito a riacutizzare, diciamo, la sindrome del complotto, meno forse hanno contribuito le varie inchieste successive a quella quella della commissione Warren, che venne giudicata da molti, come dire, troppo diretta in un'unica direzione, cioè quella dell'unico sparatore, cioè Lee Harvey Oswald, chiudiamo il caso. E tant'è che poi JFK diventa invece un caso ancora aperto. Ma volevo chiedere a Polidoro quanto invece possono aver influito le altre commissioni d'inchiesta, penso in particolare alla House Selected Committee on Assassinations, che era una commissione del governo americano che ha riaperto il caso e che però non è arrivata mai alle estreme conclusioni, ma ha comunque messo in discussione molte delle conclusioni della commissione Warren.
Ma sicuramente ha influito anche quello, perché è arrivata alla fine degli anni 70.
Subito però, dopo al Watergate, tra l'altro.
Sì, esatto. Sono tutti eventi che ovviamente non possono che far dubitare, no, dell'attendibilità di quello che ci raccontano i governi. Evidentemente ci sono degli interessi ed è in dubbio, come appunto il caso Nixon ci dimostra, ed ecco che diventa difficile anche accettare le conclusioni di una commissione governativa che racconta una verità che sembra andare contro il buon senso. L'House Select Committee fece un'inchiesta ancora più approfondita proprio perché le voci di cospirazione si continuavano a rincorrere e crescevano e si ripetevano, e il motivo per cui le conclusioni che raggiunse furono in parte non coincidenti con quelle della commissione Warren è anche perché si ritenne all'ultimo minuto di aver trovato una documentazione sonora dell'assassino, mentre il filmato di Zapruder e tutti gli altri filmati dell'epoca non avevano il sonoro, quindi non si sa con precisione e non si può sapere quando i proiettili furono sparati.
E soprattutto quanti, no? Esatto.
Ci sono anche delle prove balistiche con dei disegni veramente straordinari dove si vedono delle traiettorie e non sono solo tre.
No, c'è chi parla addirittura di 5, di 6, di 7, però è interessante quello che sta raccontando Polidoro sul sonoro, appunto.
Esatto, perché per la prima volta sembrava ci fosse la documentazione che gli spari fossero più dei tre documentati. Si disse che c'era un poliziotto che seguiva l'auto presidenziale e che aveva per qualche motivo, per un errore, insomma, lasciato accesa la sua radio che registrava anche quello che avveniva intorno a lui. E quindi in questa registrazione si diceva si sentivano almeno quattro spari, no? Questo poi ha portato alla conclusione di un rapporto in cui si diceva, allora se c'erano quattro spari ci doveva essere un altro sparatore, ed ecco che se gli sparatori sono due diventa una cospirazione, diventa un complotto. Però si chiudeva lì la questione. Poco tempo dopo, in realtà, venne fuori che il poliziotto, che effettivamente era su quella moto, ascoltando quella registrazione, capì che non poteva venire da lui quella cosa, perché lui era sì di scorta al presidente, ma subito dopo hanno acceso le sirene quando l'hanno portato in ospedale. In quella registrazione di sirene non c'è nessuna traccia. Si scoprì poi che la registrazione arrivava dalla motocicletta sì di un poliziotto, ma che si trovava già all'ospedale, quindi aveva registrato tutti gli allarmi, tutti gli appelli della cerchiamo, ricercate, eccetera eccetera, ma non aveva in realtà registrato gli spari, perché si trovava molti chilometri più distante, non poteva aver registrato gli spari. I rumori che si sentono erano qualcos'altro, quindi questa prova che sembrava documentare la presenza di più sparatori, anche questa, diciamo così, poi col tempo si è dissolta, si è sciolta.
È la dimostrazione, quello che sta raccontando Polidoro, credo, ma me lo confermerà sicuramente anche Marco Blase, che in fondo quello che aleggia attorno al mistero della morte di Kennedy è che per ogni prova che è stata portata, per ogni elemento che è stato portato, c'è sempre stato un qualche cosa, un qualcuno ancora, che certo, ha detto non poteva essere così.
Esatto.
Non, e credo che alla fine poi è questo che rimane.
50 anni dopo
siamo ancora tutti
quanti avvolti nel mistero. Io vado avanti, nel senso che Massimo Polidoro ci ascolta e quindi rimane collegato con noi, però vorrei tornare ancora sui ricordi, sui vostri ricordi di quel giorno, se vi ricordate dove eravate, come avete appreso la notizia, in che modo avete reagito,
come magari
siete
hanno appreso anche
colpiti
la notizia di Oswald,
certo,
che fu un elemento anche quello drammatico di quei giorni.
Dopo. Allora, 0848 03 07 07 è il nostro numero di telefono per intervenire in diretta. Vi propongo un brevissimo documentario, un mini documentario del collega Christian Bubola, che appunto gioca ancora un po' sui ricordi.
The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment, and here comes the president now. In fact, he's not in his limousine. He's departed the limousine and he is walking. He is reaching across the fence, shaking hands.
Era mattina. Stavo andando a Padova in bicicletta e mi sono fermato a prendere il pane dalla tita. Quando sono entrato, lei mi ha detto: è morto Kennedy. Poi mio papà, seduto accanto a me a cena, ci ha pensato un attimo e ha detto: avevo 17 anni. Mia mamma si è stupita della sua velocità, perché il calcolo che aveva fatto mio papà era giusto. Lei lo sapeva già, perché prima di sederci a tavola le avevo detto che in radio mi avevano chiesto di raccogliere delle voci, dei ricordi sulla morte di Kennedy. Era la mattina del giorno dopo, ha continuato mio papà. Lo avevano ucciso il pomeriggio precedente. Poi mi ha detto che non si ricordava di nessuna immagine alla televisione, perché lui la televisione non ce l'aveva. Mia mamma, prima di cena, mi aveva detto che lei si ricordava dei colpi di fucile, di quando Kennedy era andato indietro con la testa e poi era caduto addosso alla moglie. Aveva pensato che così le rovinava il vestito. Le ho chiesto se l'aveva visto in tele. Lei mi ha detto che era andata al bar del paese a vedere le immagini. In paese lo dicevano tutti, e allora era andata a vedere la televisione al bar, da Vigato, dove c'era l'unica televisione del paese. Poi mi ha detto che si ricordava anche che tutti dicevano che era stata la mafia, perché due giorni dopo avevano ucciso anche quello che aveva sparato a Kennedy. In televisione facevano vedere il fucile con cui avevano sparato al presidente degli Stati Uniti. C'era un poliziotto che prendeva il fucile e lo mostrava. Mi ha detto anche che si ricordava del figlio piccolo di Kennedy. Le era rimasto impresso perché al funerale aveva fatto il saluto militare. A Dallas. È successo a Dallas, in Texas, mi ha detto mia mamma. È così che io ho imparato che Dallas è in Texas. Poi si è messa le mani sulla bocca e ha detto: mamma cara, sono già passati 50 anni. Dopo cena le ho messo il microfono davanti e le ho chiesto di ripetermi quello che mi aveva raccontato, così la registravo. Ha iniziato. Avevo 15 anni e mio papà era venuto a casa dal lavoro. Io le ho detto che non poteva iniziare così. Non poteva ricordarsi subito che aveva 15 anni. E poi di mio nonno che tornava dal lavoro, prima, non mi aveva detto niente. Mi aveva detto in paese lo dicevano tutti. Ho insistito. E lei mi ha ripetuto che era stato il nonno, che tornato a casa dal lavoro l'aveva portata al bar a vedere le immagini di Kennedy. E il nonno come lo aveva saputo? Glielo avevano detto. Chi? Le ho chiesto. Quelli che avevano la televisione. Ma mamma, prima mi avevi detto che l'unica televisione che c'era nel paese era quella del bar. No, c'erano quelli che avevano la televisione, mi ha detto. Allora ho spento il microfono, perché invece di ricordare, mia mamma, come è normale, ha iniziato a inventare una storia. Perché adesso non eravamo più in cucina a chiacchierare prima di cena. Adesso la stava raccontando quella storia e pensava che sarebbe stata trasmessa alla radio. Mentre mettevo via il microfono ho pensato: chi lo saprà mai cos'è successo davvero a Dallas il 22 novembre del 1963? Quanto si ricorda davvero? Ma soprattutto, quante cose sono state inventate sull'omicidio di John Fitzgerald Kennedy?
I ricordi, le ricostruzioni su quel giorno, su quel fatto, su quell'attentato, e beh, ovviamente ognuno ha la sua lettura, ognuno ha il suo personale ricordo, perché se c'era, era sicuramente da qualche parte e la notizia l'ha presa da qualche fonte, che poi può essere la radio, che poi poteva essere stata la televisione, un amico, un conoscente, un familiare. Arrivano molte telefonate allo 0848 030707 proprio su 50 anni fa, dove eravate, come avete reagito. Americo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Vorrei dire, io avevo poco più di 20 anni quando è successo. Eravamo lì a cena, no, nel tavolo, e si ascoltava più la radio, no? Perché la televisione in quei momenti non era bella, no? Non si vedeva bene. E noi la televisione era un paio d'anni che ce l'avevamo, perché era arrivato un cugino a trovarci dall'America, appunto. E ci aveva regalato una televisione, no? Si era sorpreso che noi non avevamo ancora la televisione in casa, no? E mi diceva: ma noi in America ne abbiamo già due o tre, no? Una in ogni camera, e voi non avete ancora. E allora era andato a Lugano, mi aveva portato una piccola televisione, si vedeva malamente, no? Perché bisognava cercare il punto giusto, una piccola antenna, non c'erano parabole. E ascoltavamo più la radio, no?
Quindi la notizia l'ha presa alla radio.
Ecco, più o meno sì. E dopo dalla radio andare alla televisione, bisogna vedere lì, ma no, ma non è vero, ma no, ma è impossibile, ma hanno sparato al Kennedy, cosa è successo? E si ascoltava così, ma sembrava una cosa impossibile.
Eppure era vera. Grazie, Americo.
Prego.
Buona giornata. Hanno sparato al Kennedy. Luigina, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io appunto ero a scuola e mi ricordo che c'era la radio scuola. Nelle scuole facevano la radio scuola, certo. L'avevano segnalato. Io ero ragazzina e comunque c'era un'emozione forte.
Eh beh, ci credo.
Sì.
Grazie.
Prego.
Grazie, Luigina. Buona giornata. Elena, buongiorno.
Buongiorno, allora io le devo testimoniare qualcosa che mi è rimasto veramente per tutto il tempo. Avevo 17 anni e abitavo a Bellinzona in via Ospedale e eravamo andate a pattinare, al che tornò a casa non ho saputo nulla chiaramente. Al mattino fa irruzione mio papà nella camera, Elena! Gli ammazza il Kennedy. E la prima domanda che ho potuto fare, ho chiesto, in due, e lui mi ha detto, Joel Crack, e il crack è una viuzza che era tre minuti via da casa nostra. E mi è rimasto proprio impresso per quello.
Quella frase.
Dalla frase, ma in due, era ancora tutta sonnata, fa irruzione e grida che ammazza il Kennedy. Alla sera eravamo a pattinare, c'era musica, non hanno detto niente, e il mattino fa l'uzione con questa storia.
E se la ricorda ancora bene, grazie.
Mamma mia, sì, mi ricordo perché ha detto Joel Crack era...
Nem Joel Crack avevi Nem Joel Crack avevi Kennedy, gli ammazza il Kennedy. Grazie Elena.
Grazie, buongiorno.
Tanti auguri, buongiorno. Benvenuto Salvatore.
Buongiorno, sono io.
Buongiorno, sì. Lei, dica Salvatore.
Senta, io posso testimoniare, avevo 18 anni, sono siciliano d'Orbera, una scappettata dall'Africa, comunque, e ho sentito, passeggiavo in piazza con un amico mio, ho sentito di quella tragedia immane che è successa negli Stati Uniti, e siamo rimasti colpiti tutti e due, cercavamo delle notizie che non trovavamo certamente subito, però in questo frattempo mi ero riproposto che se dovessi contare qualche volta, cioè se mi trovassi qualche volta negli Stati Uniti, di andare a fargli visita perché era un personaggio eccezionale. E ho avuto nella sfortuna sua e nella fortuna mia di trovarmi a Washington DC, sono andato a visitarlo all'Arlington Cemetery. Quello che mi ha colpito è che la bara sua è grandissima, no? Quella di suo fratello Robert è piccola e si trova guardandola alla sinistra all'angolo a 10 metri, non capisco perché non l'hanno messa assieme, e solo questo perché era un grandissimo personaggio pure lui.
Grazie.
E la morte dei responsabili, Dio solo lo sa quello che è successo.
Grazie buongiorno. Salvatore, buongiorno. 0848 03 0707, arrivano molte telefonate al nostro centralino. Marco Blaser, la famiglia Kennedy era una potenza.
Sì, era una potenza e credo che forse è ancora vissuta oggi come potenza, perché
c'è la sorella, no? Che è appena stata nominata ambasciatrice, esatto, del governo americano a Tokyo.
Hanno un ruolo i Kennedy da molti, molti decenni, insomma, in America. E quindi anche questo fa parte di tutto il
quel
discorso
mito.
Del mito, ma anche del complottismo. Era anche per certi versi una famiglia che dava fastidio.
Legata certo. Poi all'omicidio di Robert Kennedy, il fratello minore che venne ucciso nel 68, e poi anche le traversie che ha vissuto invece l'ultimo erede, Edward Kennedy.
Tra l'altro è stato citato dall'ascoltatore la differenza fra la tomba di Robert Kennedy e quella di John Fitzgerald. Ebbene, c'è evidentemente la gerarchia è stata rispettata, c'è un presidente che ha avuto un peso maggiore nell'allestimento della tomba, ecco, quindi rientra in questo genere di discorsi. Peraltro ci si può anche chiedere, sempre per il complottismo, che è stato uno dei temi che abbiamo toccato abbastanza a lungo, e Robert Kennedy poi è morto anche lui, assassinato, e quindi c'è avuto anche una coda.
Anche qui
c'è
dei
un
misteri.
Collegamento, c'è un addentellato con l'uccisione di John Fitzgerald.
Ecco, prima di dare la parola agli altri ascoltatori che sono in attesa, Nicola, non abbiamo detto niente sul fascino di John Fitzgerald Kennedy. Sul
che probabilmente...
fascino che poi l'ha portato anche ad essere un allegro amante, amatore?
Beh, si è detto che appunto abbia avuto molte donne. Ma
lo spensierato
sì, addirittura
playboy.
Tornando all'immagine della famiglia Kennedy, che era una famiglia molto cattolica in cui l'apparenza era la cosa fondamentale, però poi alla fine si accettavano anche le marachelle, i sotterfugi. Si è detto i due fratelli Kennedy, insomma, che avevano una vita da libertini, sembrerebbe, però pare addirittura che anche Jacqueline Kennedy a un certo punto avesse fatto un accordo con il vecchio padre Joseph, che non avrebbe mai turbato la quiete e l'immagine così della famiglia perfetta, pur di garantire il futuro politico di John Fitzgerald Kennedy.
Alessandra, buongiorno.
Sì, buongiorno, volevo dire anch'io la mia ricordo. 18 anni, lavoravo in tessitura e mi ricordo che facevamo i turni, alle 10 di sera sono arrivata a casa, non avevamo la televisione, però ho acceso subito la radio, probabilmente avevo sentito in fabbrica qualche cosa, e proprio per sentire questa cosa, cioè a essere, accertarmi, ecco, ascoltare quella roba lì, e mi ricordo che ho pianto perché
scioccata.
Il presidente, sì, il presidente era il nostro idolo, suo Valdir Dottan. Era così.
Il presidente era il vostro idolo, sì.
Sì, sì,
a quei
sì,
tempi. Grazie Alessandra.
Per la mia tempo, sì. Grazie,
grazie, buona giornata. Alberto, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno. Un mio ricordo, ero in collegio, me lo ricordo molto bene perché siamo stati riuniti e dopo ci hanno fatto vedere tramite la televisione che era a disposizione di noi ragazzini. Io avevo 10 anni, però non mi ricordo se era sera o il giorno dopo. Ecco, questo era quanto, però mi è rimasto molto impresso perché era una persona che piaceva già ai tempi, quando guardavo la televisione.
Grazie Alberto, buona giornata. Prego, Felicita, buona giornata. Buongiorno.
Buongiorno a lei, io avevo 13 anni e come ha detto una radioascoltatrice prima, l'abbiamo sentita la notizia a Radio Scuola. E presa dal gran dispiacere e il gran dolore, ho voluto mandare una lettera di condoglianze.
Ah,
chiaramente
però
quello che può mandare una ragazzina di 13 anni. E mi hanno risposto.
Ma chi l'ha inviata?
Io l'ho mandata alla Casa Bianca.
Alla Casa Bianca addirittura?
Sì, direttamente alla Casa Bianca.
E le hanno risposto?
E mi hanno risposto con la firma della signora Kennedy.
Ah, però. E lei ha mantenuto, credo, gelosamente questo biglietto.
Ma negli anni.
Un bel ricordo.
Ho viaggiato così tanto che a un certo momento le cose si perdono.
Grazie,
ecco,
Felicità,
purtroppo.
Buona giornata. Buongiorno. Gabriella, buongiorno.
Buongiorno, Gabriella da Zurigo, sono io.
È lei.
Ecco, ero a un corso di cucito quella sera, stavo facendo calzoncini per il mio bimbo che allora aveva 4 anni, è arrivato il bidello della scuola, affanato, dicendo hanno ammazzato Kennedy. Allora abbiamo smesso, sono tornata a casa col bus a Zurigo, ho trovato mio marito con la testa dentro la radio, stava ascoltando la voce di Ainer Gauci che trasmetteva direttamente dall'America. La linea era molto disturbata, ma abbiamo ascoltato Gauci.
È bella l'immagine del marito con la testa dentro nella radio. Bellissima questa immagine.
Siccome la linea era molto disturbata, aveva proprio l'orecchio attaccato alla radio.
Eh sì, ci credo, grazie.
Prego.
Eravate scioccati, insomma, da questa notizia. Grazie, Gabriella.
Prego.
Buona giornata.
Si disse che negli Stati Uniti per giorni ci furono persone che ebbero turbe di sonno e non riuscirono a ritornare alla vita normale.
A riprendere. Marco Blaser, si è detto di Kennedy un idolo per la vostra generazione. Lo conferma?
Confermo, perché sapevo conquistare anche le folle. Io ho vissuto anche da giornalista il suo viaggio in Europa e Berlino. Ero presente davanti al Rathaus a Berlino quando lui disse la famosa frase "Ich bin ein Berliner" e quasi crollò Berlino o crollò il muro in quella circostanza, perché poi in fondo era la speranza che questo muro dovesse un giorno o l'altro crollare, ed è poi crollato, ma però quasi 20 anni dopo, o comunque sì, quasi 20 anni dopo. E c'era la speranza in tutti che Kennedy avrebbe raggiunto la pace, o comunque avrebbe smussato questa lotta intestina fra Unione Sovietica e mondo occidentale. Quindi c'era la speranza di pace, e lui l'ha anche materializzata quando, in un meraviglioso discorso del primo anno della sua presidenza, lanciò la famosa sfida: entro il decennio andremo nello spazio e andremo sulla Luna. E difatti per quell'obiettivo che si era posto, una ampia serie di crediti che prima erano destinati all'armamento sono passati alla ricerca spaziale.
E questo è stato importante per la storia. Marco Blaser, approfittiamo, lo dicevamo con Nicola Calotti in questi giorni, nel preparare la trasmissione della sua presenza, per dire che quel drammatico caso ha segnato sicuramente l'inizio dell'era dell'irruzione mondiale della televisione, e che forse proprio per questo è stato tra i casi che più hanno colpito e commosso l'opinione pubblica mondiale. Da lì in avanti è cambiato il mondo con la televisione.
Indubbiamente è cambiata la televisione, che poi ci sono stati decine di altri momenti di open, di cosiddetta copertura al 100%, di avvenimenti programmati, ma anche di avvenimenti creati dalle situazioni casuali, come ricordiamo la scomparsa di un bambino in un tubo giù per Roma,
Vermicino.
Che lasciò in ansia centinaia e migliaia di persone quasi. Quindi con il presidente Pertini, che si fece 24 ore, scese eccetera. Cioè tutto è cambiato effettivamente.
È cambiato tutto con quella prima volta televisiva.
Sì,
e forse la PSI, scusa Nicola, è stata la prima a livello europeo a dilungarsi, a trasmettere per così tante ore un approfondimento in diretta.
Nessuno se l'aspettava, però nel momento che sei coinvolto vai avanti senza soluzione di continuità, fin quando a un certo momento evidentemente lì il caso era la notizia, anzi quando abbiamo visto che il Johnson aveva giurato fedeltà alla Costituzione, abbiamo chiuso l'emissione.
Nicola, siamo quasi in chiusura, so che tu hai una bella frase di Zucconi.
Sì, precisando tra l'altro che i critici televisivi dell'epoca del New York Times dissero non soltanto l'uccisione di Kennedy è drammatica, ma anche l'aver visto in diretta l'uccisione di Oswald fu un evento drammatico che segnò sicuramente, rimase impresso nella coscienza degli americani, legato appunto alla figura mitica del presidente. E Vittorio Zucconi ha scritto una bella frase proprio sulla Repubblica di ieri, dicendo: in fondo sono stati scritti migliaia di libri, centinaia solo quest'anno, per cercare di raccontare JFK, di spiegarlo, anche di demolirlo, di spezzare le ali del suo mito. Ma come tutti i miti, anche quello di JFK è qualcosa che, non essendo forse mai esistito, esisterà per sempre.
E quindi questo forse mito effettivamente continuerà ad esistere,
che verrà rialimentato ogni volta che usciranno nuove novità, nuovi dati. Si aspetta nel 2017, forse arriveranno nuove,
quindi altro materiale. Massimo Polidoro, grazie Massimo.
Grazie a voi,
tanti auguri, grazie mille, grazie Nicola Calotti per essere stato con noi e per avermi aiutato in questa trasmissione che ha visto Marco Blaser ancora una volta primo attore, protagonista. Grazie Marco Blaser per questo ricordo, direi fondamentale, direi imprescindibile in un programma come questo a 50 anni, appunto 50 anni dopo la morte di
un venerdì come oggi.
Mille Voci ovviamente ritorna la settimana prossima con Lunedì, una trasmissione realizzata da Rolf Schürk dedicata a Magadino, come conciliare la tutela ambientale e l'attività aviatoria. Un bel quesito che verrà elaborato da vari ospiti: Nicola Patocchi, Roberto Lardelli, Gianbeato Fetterli e Davide Pedroli. Quindi ci sarà da discutere. Buona giornata a voi tutti!